giovani persone. Questo è molto importante, che il Signore può risvegliare una nuova generazione per il suo proposito, per il suo piano su questa terra. Anche quando il Signore era su questa terra, 2000 anni fa, anche in quei giorni ha scelto delle giovani persone per il suo proposito, per la sua opera. E ieri abbiamo anche visto il retroscena di quei giorni. Era il tempo della prigionia, all'inizio della prigionia. Tutto il popolo di Israele era in prigionia, lontano, erano lontani dal Signore. E tutto quello che hanno fatto in quei giorni era terribile. Forse qualcuno di voi ha letto in Deuteronomio 32 il canto di Mosè, se avete avuto tempo. Hanno fatto delle cose contro di Dio, hanno fatto spuntare l'ira di Dio e alla fine hanno fatto dei sacrifici per i demoni, e alla fine Dio non ha avuto altra scelta di scegliere la prigionia per il suo popolo. Questa punizione per il suo popolo, questa punizione doveva venire, ha una conseguenza. E dopo 70 anni di prigionia sono ritornati. All'inizio era bene, ma col passare del tempo il popolo è di nuovo caduto. Fino al tempo della prima venuta del nostro Signore, quando Gesù è venuto, tutta la situazione era caduta, all'esteriore era buona. Hanno fatto tutto secondo la legge, esteriormente, ma al loro interiormente erano lontani da Dio. Non è che il Signore ha detto, questo popolo mi ha lodato con le sue labbra, ma il suo cuore è lontano da me. E anche alla fine il re, hanno crocifisso il re, non lo hanno neanche voluto, l'hanno rifiutato. E anche oggi viviamo in un tempo dove esteriormente molte attività, molte cose vengono fatte, le cose religiose, ma molto probabilmente all'interiore, nel nostro cuore, siamo molto lontani da Dio. E non lo conosciamo neanche. E spesso non crediamo neanche che ci dobbiamo preparare per la seconda venuta del Signore. Molti pensano, io sono salvato, a me non succede più niente. E così viviamo oggi, in un tempo come in quei giorni, dove la maggior parte viveva nella prigionia. Babilonia è una prigionia pesante ed è difficile di uscirci. È facile esserci nato, ma uscire da Babilonia è difficile, è veramente difficile. Il Signore possa vincere giovani persone che escono da questa prigionia, che sono disposti a seguire il proposito di Dio. Stimo molto la testimonianza delle giovani sorelle di non contaminarsi con le cose del mondo, di purificarsi da queste cose. Daniele e i suoi compagni non si sono contaminati con i cibi del re. Hanno preso in cuor suo la decisione. Dovete capire che in quei tempi
viele Vorschriften gegeben.
Quando abbiamo letto in Levitico, ci sono molte leggi come il popolo si deve tenere puro, perché doveva essere diverso dagli altri popoli. E cioè, viene descritto tutto ciò che è puro, che è non puro, quello che possono mangiare, quello che non possono mangiare. Questo era molto molto chiaro. Dio vuole avere un popolo santo. E Daniele e i suoi compagni, queste quattro giovani persone, hanno preso una decisione nel loro cuore di seguire completamente la parola di Dio, di non prendere il cibo delle nazioni di Babilonia, ma di prendere solo ciò, quello che è puro. E questo oggi è un principio per noi. Oggi non ci sono più leggi di ciò che puoi parlare, non puoi più mangiare carne, non ci sono più leggi simili. Ma il principio spirituale, nel tuo cuore devi poter distinguere chiaramente ciò che è puro e quello che non è puro, quello che deriva da Dio e quello che non viene da Dio. Il nostro cuore lo dobbiamo preservare per il proposito di Dio. Non solo dalle cose del mondo, ma anche dalle cose della religione. Dobbiamo tenerci puri. C'è così tanta sporcizia nel mondo, ma c'è anche molta sporcizia religiosa. C'è anche del lievito spirituale. C'è tanto lievito. E anche in quei giorni il Signore ha ammonito i suoi discepoli: fate attenzione al lievito dei farisei e dei sadducei. E lui ha parlato delle diverse opinioni, delle leggi, delle tradizioni. Pensate che oggi nel cristianesimo non ci siano diverse opinioni, concetti e diverse leggi create dagli uomini? Così tante cose che ci sviano dal proposito di Dio. Tutte queste suddivisioni, queste teologie, tutte le interpretazioni. E tutte queste cose ci tengono lontani da Dio. Ci ostacolano. Ci ostacolano ad avanzare assieme a Dio. E così oggi viviamo in questo tempo dove il mondo e la religione sono molto, molto potenti, sono molto presenti. Non pensare che il mondo ha molto da offrire, noi possiamo scegliere liberamente quello che possiamo prendere. Il Signore ha detto non amate questo mondo. Questo ha detto Giovanni. Colui che ama il mondo, l'amore del Padre non vi è. E se hai amicizia con questo uomo, quando fai amicizia con questo mondo, cos'è il risultato? È inimicizia con Dio. Non solo che l'amore del Padre non è in te, ma pian pianino crescerà una inimicizia contro Dio. Alla fine non hai più voglia delle cose spirituali, ma sarai contro le cose spirituali. Poi perseguirai anche quelli che prima hai amato. Allora, l'amicizia col mondo è uguale all'inimicizia contro Dio. E questo non è una cosa... È una cosa molto pericolosa. Perché qui non abbiamo delle leggi esteriori di ciò che possiamo, dobbiamo fare, non possiamo obbligare qualcuno a fare una certa cosa, ma devi preservare il tuo cuore, devi imparare nella Chiesa, devi imparare a preservare il tuo cuore nella Chiesa, questo è molto importante. Cosa possiamo fare nella Chiesa? Tutti i parenti, tutti i genitori, nelle famiglie della Chiesa, dobbiamo aiutare i nostri figli. Non solo vietare, ma anche aiutare, di pregare per i nostri figli, di essere una testimonianza per loro. Il Signore ci deve dare saggezza di aiutare i nostri figli di entrare nella parola. Signore, abbiamo bisogno della sua saggezza, del suo aiuto. Pregate. Sarebbe un peccato se perdessimo i nostri propri figli per il proposito di Dio. Il Signore preservi la gioventù della Chiesa. Lode al Signore. Adesso iniziamo col secondo capitolo, che è molto importante. Questo è il sogno di Nabucodonosor. Se leggiamo nel capitolo 2, questo capitolo chiaramente parla del sogno di Nabucodonosor, ma questo sogno ha un aspetto molto importante, e non è solo un sogno che vogliamo interpretare, perché ci sono stati tanti che hanno interpretato questo sogno, anche Daniele, e non c'è tanto di cui possiamo parlare, ma dobbiamo sapere una cosa: tramite questo sogno il Signore ci ha mostrato una cosa, e questo lo leggeremo anche adesso per avere un'impressione di ciò, che qui vediamo l'inizio dei tempi delle nazioni fino alla seconda venuta di Cristo il Re. E questo sogno ci mostra che il tempo, o che i tempi delle nazioni ha iniziato con Nabucodonosor. E qui ci dobbiamo porre una domanda. Cosa vuol dire il tempo delle nazioni? Perché c'è una cosa simile? Perché esiste una cosa simile? Perché Dio ha iniziato questo periodo con Nabucodonosor, chiamandolo il tempo delle nazioni? E quando è terminato questo tempo? Dobbiamo capire, ed è molto importante per noi di capire ciò, perché Daniele ci ha già interpretato questo sogno, ma prima dobbiamo capire, ma cosa è successo? E per capirlo dobbiamo conoscere tutto il retroscena del proposito di Dio. Dio vorrebbe costruire il suo regno col popolo di Israele su questa terra. Israele non è solo uno stato, un posto, ma anche il regno di Dio. Dio vorrebbe avere il suo regno su questa terra. E questo lo dobbiamo capire. Quando i discepoli nei suoi giorni hanno chiesto a Gesù: Signore, mostraci di pregare, insegnaci a pregare. Il Signore ha detto: bene, così dovete pregare. Padre nostro, il tuo nome venga santificato. Sulla terra, ovviamente, nei cieli non è un problema. Poi ha detto: il tuo regno venga. Ciò vuol dire, già nel cuore del Signor Gesù Cristo, la sua venuta su questa terra non è solo per salvarci, ovviamente anche, ma non solo. Lui deve salvarci per riguadagnarci un popolo. Per che cosa? Per il suo regno. Lui vorrebbe avere il suo regno su questa terra. Il suo regno deve venire su questa terra. E parliamo di questa terra, e questa terra è molto importante per il Signore. La tua volontà venga fatta su questa terra. Già prima dell'inizio della fondazione della terra, prima che Dio abbia creato tutte le cose, Lui ha fatto questa decisione nel suo cuore che il suo regno dovrà essere su questa terra. E credetemi, se il Signore un giorno ritornerà, la terra sarà il centro dell'universo. Ed è bene di essere qui e non in un altro posto. Dove sarai se il Signore è qui su questa terra? E il suo regno, il suo dominio sarà su questa terra, qui, sarà fondato qui su questa terra. E questo lo dobbiamo capire assolutamente. E perché Dio voleva avere il suo regno su questa terra? E per capire questo dobbiamo chiedere ancora di più. Ma Dio non potrebbe semplicemente edificare il suo regno su questa terra? Possono gli Stati Uniti venire qui in Germania e dire: noi vogliamo edificare gli Stati Uniti qui in Germania? È così facile? È tutt'altro che facile. Neanche la Germania può andare negli Stati Uniti e dire: qui edifichiamo un impero tedesco. Questo non funziona. Prima devi conquistare gli Stati Uniti. Benvenuti. Non è così facile. Ciò vuol dire, se il Signore vuole edificare il suo regno su questa terra, allora prima deve fare qualcosa. Deve prima togliere, espugnare Satana e tutti i demoni su questa terra. Ma secondo il suo proposito, lui non lo vorrebbe fare lui stesso, ma tramite l'uomo lo vuole fare. Noi uomini abbiamo tanto a che fare con questo mondo, con questa terra. Non so perché la gente vuole andare sulla Luna. Non c'è niente. E anche se prima o poi se la facessero a costruire delle case sul mondo, vuoi veramente andare lì sulla Luna ad abitarci? No. Il Signore ci deve aprire i nostri occhi. Devi chiedere ancora di più. Porgli delle domande. Stamattina abbiamo chiesto: ma quando ha ricevuto la potenza Satana su questa terra? Deve chiedere ancora di più. In Genesi capitolo 1, tutti gli angeli non sono neanche menzionati in questi sei giorni. Dobbiamo chiedere ancora di più. E così vediamo nella parola che già prima di Adamo, che Dio ha creato la terra e i cieli già molto prima di Adamo. E in questo periodo, in questo tempo, all'inizio Dio ha creato il cielo e la terra. In questo inizio, in questo principio è molto, molto più prima di questi 6.000 anni della creazione dell'uomo. Molto prima Dio ha creato il cielo e la terra. E Dio, il mondo di quei giorni, l'arcangelo, ha scelto l'arcangelo di regnare prima che Satana fosse caduto. Dobbiamo vederci chiaramente su questo punto. Qui c'è il principio, questo punto qui è il principio. Questo è Genesi 1, versetto 1. Non sappiamo esattamente quando è, ma in questo punto Dio ha creato il cielo e la terra. E questo punto, non sappiamo neanche la lunghezza di questo periodo. Ma sappiamo una cosa è successa, cioè la ribellione di Satana, la caduta di Satana. E cioè il mondo prima di Adamo ha ribellato contro di Dio. Tutto il mondo stava sul lato di Satana. L'arcangelo, la stella mattutina, Lucifero, è diventato il nemico di Dio. In questo periodo, fino al giudizio di Dio, Dio ha giudicato il mondo di quei tempi, e questo giudizio accadeva con l'acqua che ha distrutto tutto, tutta la creazione. In versetto 2, in Genesi 2, Genesi capitolo 1, versetto 2, è ritornato lo Spirito di Dio. Lo Spirito Santo copriva tutta la terra e ha ristabilito tutte le cose. C'erano le tenebre, tutte le cose erano. C'era un caos. Cosa vuol dire caos, caotico? E Dio, non è vero che Dio ha creato un caos. Dio ha creato il mondo in modo meraviglioso. Tutti gli angeli lo hanno lodato e hanno applaudito. Credi che gli angeli avessero applaudito se Dio avesse creato un caos? Credi che tutti sono molto diplomatici e dicono: ah, il capo ce l'ha fatto, allora dobbiamo applaudire? Certamente non erano così. Ma Dio ha fondato la terra, creato tutto con esattezza, in un modo meraviglioso. In un modo così meraviglioso, tutti gli angeli, quando l'hanno visto, lo hanno glorificato, lo hanno lodato. Ma in questo punto c'era un caos. L'Europa era molto bella prima della Seconda Guerra Mondiale. È un posto molto bello, ma dopo c'era un caos, c'era molta distruzione. C'era bisogno di ricostruire tutte le città. E anche oggi, oggi di nuovo è nuovamente bella. Ma non sappiamo quando verrà distrutta nuovamente. Perché la parola ci dice che tutto verrà distrutto nuovamente. A partire da questo punto, lode il Signore, Dio ha creato l'uomo. Uomini in questo periodo, questa ricostruzione, Dio ha iniziato a realizzare il suo piano che aveva pianificato già molto, molto prima. e tramite noi uomini vuole prendere via a Satana il suo regno, da questo serpente, di questo serpente vecchissimo. E noi dobbiamo regnare, gli uomini devono regnare per Dio. Ma purtroppo subito lì all'inizio, Toby, questo serpente sapeva del piano di Dio. Anche questo è un... Questa è anche una sfida per Dio. Dio sapeva ovviamente cosa sarebbe accaduto, ma Dio lasciava fare il nemico tutto quello che voleva, e il serpente è venuto e ha fatto cadere l'uomo, e il peccato è entrato nell'uomo. E poi cosa doveva fare Dio? La caduta prosegue da questo punto, in questa direzione. Fino a Noè, fino ai tempi di Babele, fino ad Abramo. Poi Dio ha chiamato Abramo, e tramite Abramo, Isacco e Giacobbe, i 12. Le 12 tribù di Israele, ma questo è solo un tempo di preparazione. E vorrei che tutti i santi sapessero stamattina, qui parliamo del regno. Dio vuole edificare la sua chiesa, il suo regno su questa terra. Nell'Evangelo di Matteo, il primo Vangelo, e di che cosa parla? È un Vangelo del regno. E cos'è che ha predicato il Signore all'inizio? Ravvediti, perché il Signore, perché il regno è vicino. Cosa ha detto Giovanni il Battista? Ravvedati, perché ci sarà. Perché ci sarà la redenzione? Hai mai predicato ravvedati, che il regno è vicino? Hai mai predicato un tale Vangelo? Molto raramente, vero? Non si poteva neanche ricordare se aveva già predicato così una sola volta. Nel nostro cuore siamo così concentrati sulla redenzione, sul salvataggio, sei salvato, hai la redenzione, ma nel tuo cuore non c'è neanche un po' di posto per il regno. Tu l'hai già sentito, lo sapevi già, conosci la dottrina, ma c'è solo redenzione e salvataggio, la salvezza. E tutti quanti, Giovanni Battista, Gesù e tutti quelli che l'hanno seguito, hanno detto ravvedati perché il regno di Dio è vicino. Prima c'è il regno. E perciò la parola presenta Gesù non solo come il Salvatore, ma anche il figlio di Davide. Lui è il figlio di Davide. E cosa avrebbe dovuto fare questo figlio di Davide? Ma di stare sul trono, di edificare il suo regno. Vuole edificare il suo regno. E qui vediamo questo periodo nell'Antico Testamento. c'era Giacobbe, e dopo molto tempo il tutto popolo di Israele ha portato fuori il popolo di Israele e l'ha portato nella terra promessa. E perché c'era questo salvataggio dall'Egitto? Ma solo gli è dato questa terra promessa solo per dargli un posto, un bel posto da vivere? Perché non ha fatto cambiare idea agli egiziani? E sarebbe stato un modo abbastanza elegante. Poi Giuseppe avrebbe cambiato tutto. E poi Giuseppe sarebbe stato faraone, e poi anche suoi figli, Efraim, e tutti quanti avrebbero regnato sull'Egitto. Così avrebbero già potuto restare lì. Ma questo non corrispondeva al piano di Dio. Egitto è Egitto. Dio vuole una cosa completamente diversa, una cosa nuova, qualcosa di nuovo. Ha portato il suo popolo nella terra promessa. E poi ha scelto Gerusalemme, Sion. Lì vorrebbe avere il suo trono, vuole edificare lì il suo regno. Ma Israele questo non l'ha visto. La prima cosa hanno rifiutato Dio come il loro re. Come le nazioni vogliono prendere un'altra persona come loro re, come le nazioni volevano un re, una persona come loro re. E voi volete essere come le nazioni? Volete essere come le denominazioni? Cosa volete? Volete essere come il Vaticano? Così non funziona. Dio vuole avere una nazione santa, c'è scritto, un popolo della sua proprietà. E Dio vuole regnare tra di noi. Voleva estendere, edificare il suo regno sopra tutte le nazioni. Ma Israele non voleva. E qui vediamo, a causa del peccato e della ribellione del popolo di Dio. Il primo punto vediamo in 1 Samuele capitolo 8, versetto 7, e già in quei tempi, ai tempi di Samuele, hanno già rifiutato Dio come il loro re. Chi è idoneo? O è il più idoneo Dio di essere re di Israele? Dio? Chi è il migliore? Chi potrebbe essere il migliore di essere il re di Israele? Qualche volta non riesco a capire perché in quei tempi volevano avere Saul come il loro re. Persino Davide era buono, ma per me non è il migliore. Dio è migliore. Non dici? Assumiamo che Dio è migliore, no? O mi sbaglio? Ma nella tua vita, chi è il re? Chi sarebbe il re migliore nel tuo cuore? Dio. Ma com'è la realtà? Nella realtà noi siamo il re. Noi decidiamo. Noi abbiamo l'ultima parola. Noi scegliamo, noi facciamo quello che vogliamo. Non pensare che noi siamo delle persone migliori dei giudei in quei tempi. Per risparmiare un po' di tempo, secondo punto, seguirono le vie delle nazioni, volevano essere come le nazioni. E Dio li ha già ammoniti, gli ha detto di fare attenzione, di non seguire le vie delle nazioni, di accettare le loro tradizioni, di non fare idolatria con i loro dei, di non fare sacrifici e di non essere contaminati con il loro cibo, di non adorare i loro dei. E questa parola, santo, la dobbiamo avere nel nostro cuore. E Daniele e i suoi compagni hanno seguito questo ordine di Dio nel loro cuore. Hanno creduto a questa parola. E sicuramente avranno sperimentato questo Dio vivente, perché Dio è fedele. Chi ama Dio, a questa persona Dio apparirà e gli sarà fedele. Questo Dio è vivente, è un Dio che appare. Non pensare che Dio ci ha dato solo una legge, delle ordinanze, delle cose da seguire, quello che dobbiamo fare, 1, 2, 3. Dio è apparso così spesso a delle persone, soprattutto a quelle persone che hanno gridato a Lui, che l'hanno chiamato, invocato. Ci sono delle persone, le parole dove Dio gli è apparso, ha parlato a persone che hanno avuto questo desiderio di essere in contatto con Lui. Il nostro Dio è vivente. Non basta sapere solo ogni lettera nella parola per conoscere il Dio vivente. E così era in quei giorni questo popolo. Il terzo punto dice idolatria e spargimento di sangue innocente. Queste sono cose terribili. Come abbiamo letto ieri, quarto punto, schernirono e si beffarono dei profeti e disprezzarono la parola di Dio. La parola di Dio non è da disprezzare. Così, punto 5, provocarono l'ira di Dio e la propria prigionia. Signore Gesù, sono andati così lontani che Dio l'hanno provocato in tale modo che nell'anno 606 prima di Cristo ha detto basta, con questo popolo non posso fare più nulla. E non era nell'intenzione di Dio di raggiungere questa meta nell'Antico Testamento, perché sapeva che non era possibile, perché non era possibile per l'uomo di fare tutte le leggi, di seguire tutte le sue leggi. Lui sapeva che non era possibile. E perciò, per questo c'era il nuovo patto. E per questo ha detto, io stabilirò un nuovo patto. E con questo secondo patto, non è più una legge esteriore, ma io darò le mie leggi nel loro cuore, una cosa interiore, un'opera interiore. Ma il primo patto era solo una fase di preparazione, perché il popolo di Israele ha fallito completamente. E inoltre non era ancora il tempo in cui non doveva più fallire. Era sempre una fase di preparazione. E nell'anno 606 avanti Cristo doveva il regno di Israele è stato il popolo di Israele è stato abbandonato. E a partire da questo anno 606 inizia il tempo delle nazioni. Dio ha abbandonato il suo regno terrestre, ha rinunciato a questo regno terrestre, perché il suo popolo faceva le stesse cose terribili come le nazioni. Non c'era una differenza tra questi due popoli, tra il popolo di Dio e delle nazioni. Questa cosa così non ha funzionato. E a partire da questo punto dobbiamo vedere e capire, c'è il tempo delle nazioni. La nostra lavagna non è larga abbastanza di aggiungere 2600 anni? Se a partire da Nabucodonosor, questo tempo, il tempo delle nazioni, è benizio. Dio ha dato il regno a questa terra. Se no sarebbe stato caotico. Ma il tempo delle nazioni è benizio a questo punto qui, con la prigionia a Babilonia. Se vediamo questo, possiamo avanzare al sogno del re Nabucodonosor. A partire da questo punto le nazioni regnano su questa terra. Le nazioni su questa terra, loro hanno il regno, hanno la potenza. E il loro dominio non avrà una fine positiva, ma avrà una fine terribile. Non pensare che i regni di questa terra saranno superiori, saranno migliori di Israele. Non sarà migliore di sicuro, ma avranno una brutta fine, faranno una brutta fine. La fine del regno di questo tempo delle nazioni sarà brutta, dell'animale che verrà. Questo animale, l'anticristo, distruggerà tutto. Sarà un tempo della distruzione, una brutta, bruttissima fine. Per questo dobbiamo vedere tutti. Non puoi fuggire da questo animale. Non c'è speranza. Proprio non c'è speranza. Tutto si svilupperà così come lo dice la parola. Ciò che Dio ha parlato tramite Daniele, tutte queste cose sono state vere e sono accadute veramente. E più in là, in questa conferenza, vedremo. Daniele ha profetizzato così chiaramente la venuta del Signore, in capitolo 11 di Daniele, ha profetizzato fino alla prima venuta di Cristo, poi è finita, perché da lì in poi non è più interessante, il Messia è venuto. Ciò che sarebbe accaduto di nuovo appartiene al nuovo patto, dopo la prima venuta. E poi Giovanni ha proseguito con ciò che accadrà dopo. E così anche il Signore ci deve aprire gli occhi, a vedere. Parliamo del regno. E oggi dobbiamo riconoscere che il vecchio regno, col popolo di Israele, se avesse avuto una buona fine, quando il Signore è venuto per la prima volta, diciamo che questo è il primo punto, prima venuta del Signore, se Israele dopo 70 anni fosse ritornato e si sarebbe sviluppata normalmente e avrebbe ricevuto il Signore normalmente, sarebbe stato consegnati dal regno terrestre a quello celeste. Quando il Signore è venuto, ravvedati che il regno dei cieli è vicino. Ciò vuol dire il regno del re che lui vuole edificare, è un regno di natura, di origine celeste. È un popolo celeste. Non vorrei essere un popolo terrestre, ma il Signore vuole avere un popolo celeste, vuole edificare un regno celeste. E in Luca c'è scritto che questo regno è interiormente in voi. Non è un regno esteriore che tutte le nazioni possono vedere, ma è un regno spirituale, un regno celeste. E questo regno è il suo regno, il suo dominio in noi. Tramite la sua vita, lui vive in noi. Il re vuole regnare su di te, vuole abitare in te, vuole avere dimora in te. E perciò il Signore ha detto una parola così meravigliosa. Guarda, il regno non è visibile esteriormente. Ciò vuol dire che il regno, il dominio, non è ancora una cosa esteriore. I giudei in quei tempi hanno aspettato il Messia e nei loro concetti. Il loro concetto del Messia non è un salvatore, ma un re. Per noi, per tanti credenti, quando parlano del Messia, pensano a che cosa? A un salvatore. Non voglio dire che è sbagliato, ma non è completamente corretto. Non è al 100% giusto, ma è il re. Ma come dice Zaccaria, capitolo 9, versetto 9, il re, nella sua prima venuta, porterà una redenzione, sarà umiliato, si sarà abbassato, sarà mansueto e porterà la redenzione. Ma ciò nonostante è il re. Non penso che il Salvatore perché qualche volta parliamo che lui ha portato la redenzione, dobbiamo aggiungere la parola re. Lui è il re redentore. La sua prima venuta non era per regnare, ma prima vuole guadagnarsi un popolo, perché su che cosa regnerebbe? Il popolo di Israele nella sua prima venuta l'hanno rifiutato nuovamente, l'hanno crocifisso. Perché non hanno aspettato un re, perché i scribi e i farisei volevano regnare loro, i sommo sacerdoti volevano regnare loro. Così vediamo alla prima venuta del Signore, veniva rifiutato per la seconda volta dai giudei. È una cosa terribile. Signore Gesù, spero che oggi nella Chiesa lo lasciamo regnare. E se vediamo questa cosa, dobbiamo capire che oggi l'edificazione della Chiesa si gira attorno all'edificazione del Regno Celeste. La Chiesa non è solo una riunione la domenica, una riunione dove tutti ci andiamo per ascoltare un messaggio, ma la Chiesa oggi è il re, un regno celeste. E i nostri nemici non sono le nazioni esteriori, non sono in carne e sangue, ma abbiamo da lottare contro delle potenze, le forze potenze celesti. È una battaglia invisibile. All'esteriore predichiamo il Vangelo ai uomini, ma la lotta vera e propria, come dice anche in Efesini, è contro le potenze e forze celesti. Ma è molto importante per noi di vedere oggi che noi nella Chiesa edifichiamo il Regno Celeste. Signore Gesù, non posso neanche descrivere com'è grande, com'è importante l'edificazione della Chiesa nel cuore di Dio, nel piano di Dio. Qui parliamo del regno, parliamo del dominio, del regnare. E la meta è che prendiamo via il dominio, a Satana, quello che domina su questa terra. La Chiesa deve avere, deve essere il regno spirituale su questa terra. Non è un caso che il Signore ha detto così spesso: io voglio edificare la mia Chiesa. E io vi voglio dare le chiavi di questo regno. Ciò vuol dire che noi abbiamo la potenza di regnare su questa terra, ma non abbiamo una potenza esteriore, un regno esteriore, perciò non è ancora il tempo. Ma un regno interiore. Prima il re deve regnare su di noi, e poi, quando tutto è pronto ed è maturo per il regno esteriore, il re verrà una seconda volta. E solo lì noi regneremo con noi nel regno dei mille anni, del millenario. Oggi non è un regnare esteriore. Oggi è un regnare interiore, soprattutto in prima linea su di noi, prima su di noi. Non è così facile. In Matteo capitolo 16, quando il Signore ci ha detto: io vi darò le chiavi del regno celeste, dei cieli, non è una cosa semplice. Ciò vuol dire che il Signore deve preparare ancora molte, molte cose affinché noi possiamo utilizzare queste chiavi. Se dai queste chiavi a un bebè, a un neonato, prenderà quella chiave e se la metterà in bocca. Il bambino non può utilizzare, non ne può fare uso con la chiave. Perché se lo dai a un bambino, penserà che è un giocattolo e poi anche un sapore buono se lo metterà in bocca. Ciò vuol dire, se noi credenti non siamo cresciuti e maturi, ma siamo come, e non siamo come i credenti a Corinzi, gli ha detto: siete dei neonati in Cristo, non vi posso neanche dare un cibo solido. Ma se noi credenti oggi non siamo maturi nella vita, credete che abbiamo l'autorità di utilizzare questa chiave del Regno Celeste? Non è vero? Questo versetto in Matteo 16 non è facile capire questo versetto in Matteo 16. Non possiamo dire: alleluia, abbiamo la chiave, lode Signore. Perché non possiamo legare così tante cose? Preghiamo, leghiamo queste cose, leghiamo quell'altra cosa e poi giriamo così liberamente. E poi vogliamo quella cosa, vogliamo slegare questa cosa, slegare quell'altra. E perché non funziona sempre? Perché non siamo ancora capaci, non siamo ancora cresciuti per utilizzare degnamente questa chiave in modo giusto. Il Signore deve fare ancora molte cose con noi affinché maturiamo. Ed è questo, è molto molto importante. che il regno di Dio oggi venga edificato. Ho detto ai santi 40 anni fa, e anche molto, molto prima, il nostro concetto della Chiesa era immaturo, è un concetto immaturo. Abbiamo pensato, l'importante è che siamo sul fondamento giusto, cioè un fondamento, una Chiesa, alleluia. Non è sbagliato, non è sbagliato. Ma con l'avanzare del tempo abbiamo visto che su questo fondamento della Chiesa comunque c'erano così tante difficoltà. Se così tante persone che vivono nella loro carne vivono o stanno su questo fondamento, cosa ci fanno? Litigano su questo fondamento. C'erano così tanti problemi. Abbiamo pensato se godiamo il Signore tutto è bene, ma non è del tutto ok. Ma a che cosa serve questo godimento? Affinché cresciamo? E come dovrebbe regnare il Signore se non cresciamo? Non è così facile se così tanti uomini carnali ci sono nella Chiesa. Com'è che può regnare il Signore? Alla fine ciascuno vorrebbe essere un piccolo capo nella Chiesa e vorrebbe regnare. Ma oggi dobbiamo crescere e riconoscere che la Chiesa è il regno di Dio. E voglio che il Signore regni in me, nella mia vita quotidiana, nella vita di Chiesa, al lavoro, quando sei da solo. Il Signore regna o non regna? Il Signore regna nei tuoi pensieri? Il Signore vuole regnare. E la Chiesa, nella forma matura, esprime il regno celeste, lode il Signore. Ed è questo che fa paura a Satana. Se oggi nella Chiesa viviamo e decidiamo ancora secondo le nostre idee, i nostri concetti, e ciascuno fa quello che vuole senza chiedere l'opinione del Signore, credi che il Signore così può regnare? E spero che i santi e tutti i fratelli lo riconoscano. La Chiesa oggi è il regno dei cieli. E in Ebrei 12 dove dice, versetto 22, abbiamo raggiunto il monte di Sion. La Chiesa oggi, infatti, è il monte Sion. E oggi ci sono molti sionisti. Credono che tutti noi dobbiamo ritornare in Palestina, in Israele, perché lì c'è il monte Sion. Non devi viaggiare molto per raggiungere il monte Sion. Il Sion vero e proprio è qui nella Chiesa. È un Sion celeste. Non è un Gerusalemme terrestre, ma un Gerusalemme celeste. Lode il Signore. Signore Gesù. Allora guardiamo questa immagine qui di Nabucodonosor. Non so se ha avuto una faccia rotonda o no, ma questa è la sua testa. Questa è la testa. Questo è un po' troppo lungo, lo tagliamo un po'. Cioè il corpo e le sue gambe devono essere un po' più lunghe. Ha delle gambe molto lunghe. poi due piedi in fondo. Poi cinque dita su ciascun piede. Dieci dita del piede. Ovviamente due spalle. Due braccia. Lode il Signore. Tutti voi conoscete la storia, non c'è neanche bisogno di raccontarla, ma importante è che la testa non è il regno babilonico, anche se in modo indiretto è il regno babilonico, perché questo è il re Nabucodonosor. Nabucodonosor era il re, e infatti il regno babilonico ha sopravvissuto solo 70 anni dopo la prigionia, e Nabucodonosor ha vissuto solo, ha regnato solo 44 circa anni, e solo 17 anni ha regnato il suo figlio, e il suo figlio era una persona terribile, ha ucciso molte persone. Il suo nipote ha regnato alla fine, e il bisnipote era il Belsazar, era l'ultimo a regnare. Ed era, questo regno era molto breve, e ciò mostra che il collo era molto corto. Ciò vuol dire che i successori di Nabucodonosor non hanno durato per molto. Abbiamo il capo d'oro, Nabucodonosor. Lui praticamente era l'unico che eccelleva, che è degno di nota. Dopo di lui non viene un altro Nabucodonosor. La parola dice che lui era il re dei re. Lui aveva potenza e potere e autorità che Dio gli aveva dato. E questa autorità lo doveva avere il popolo di Dio. Gli uomini dovrebbero regnare. E siccome Dio voleva dare questa autorità, questa potenza al suo popolo, se non l'ha dato al popolo, l'ha data Nabucodonosor. Ma Dio l'ha anche trattato in modo severo. E questo lo vediamo in capitolo 4 di Daniele. Non pensare che Dio gli dà sempre tutto ciò che vuole senza chiedere mai qualcosa. Questo non è il modo di Dio. Ma qui vediamo infatti solo lui, solo Nabucodonosor, era un re eccelso, un re supremo nel regno di Babilonia. E poi abbiamo questi due regni, di Media e di Persia. C'è il regno Medo-Persiano, il regno dei Medi e dei Persi, il regno Medo-Persiano. Il braccio sinistro non è così forte come quello destro. Non so se... Ma i Medi sono inferiori ai Persiani. E vediamo più in là che il braccio il braccio destro era più forte. E qui vediamo il regno Medo-Persiano. E il petto era fatto d'argento, non d'oro, ma di d'argento. E la pancia, la parte di sotto, sulla pancia, è fatto di che cosa?
Non è più così buono, ma è sempre più forte.
è la parte, la pancia fatta di bronzo, e vediamo che non è più così, cioè abbiamo oro, argento, adesso bronzo, e non è più così prezioso. E questo è il regno greco, e questo ve lo potete leggere anche voi stessi. E poi da questa parte inferiore qui, poi scendiamo sempre più in giù. Prima la testa, c'è Nabucodonosor, poi questa parte inferiore, c'è il regno dei Romani. C'è il regno romano. Ma la parola non ha mai nominato Romani. Questa parola non c'è in Daniele. E questo pure avrà una ragione. Perché? Anche se ha iniziato con il regno romano, verrà trasformato, e dopo 1800 anni, qui in sotto, vediamo un cambiamento dopo il tempo. Abbiamo un regno dell'est, un regno romano dell'est e uno dell'ovest. C'è questa separazione dopo un certo punto. Questi due lati, queste due evoluzioni. E questo aspetto storico lo conoscete? E voi conoscerete la vostra storia forse meglio che io. E stamattina non vogliamo guardare a questa evoluzione, sviluppo. Ma dopo 1800 anni, dopo un lungo periodo, il regno romano si è trasformato e trasformato, è sviluppato e trasformato, affinché, e questo è il punto importante di stamattina, questo è molto importante, il passato non è più importante, questo lo sanno tutti. Ma stamattina è importante per noi di sapere quando questa parte dei piedi inizierà. Questo è molto importante, perché qui giù in fondo non è più ferro. Il ferro non è più così prezioso, ma molto duro. Per noi importante è di riconoscere non c'è solo ferro, ma anche argilla. Cioè, ferro e argilla sono mescolati. E l'argilla nella parola descrive sempre, parla sempre dei popoli. L'argilla descrive i popoli. E qui vediamo il regno. Vediamo che il regno si è sempre trasformato dall'autocratia, dal regno assoluto di Nabucodonosor, poi ci sono i suoi successori, abbiamo il collo, abbiamo l'aristocrazia dai greci, i romani, fino in giù ai piedi abbiamo la democrazia. E quando ha avuto inizio questo periodo dei piedi? È iniziato nel 1789. Soprattutto i francesi, questa data la conosceranno molto bene. C'è stata la rivoluzione francese. Questa data è molto importante. 1789. Il fratello Hans-Jürgen mi ha mostrato questo giornalino, le informazioni dell'educazione politica, e questa edizione parla della democrazia. In questo fascicolo, in questa edizione, vi leggo qualcosa sulla pagina 26. È importante per voi di sentire ciò. La rivoluzione francese nel 1789 con la conquista della Bastiglia costituisce un punto importante della storia europea. con la dichiarazione della sovranità della bourgeoisie e la dichiarazione dei diritti umani della borghesia e dei diritti umani del 26 agosto 1789, che poi sono stati anche introdotti nella Costituzione francese, hanno potuto terminare il regime vecchio, assoluto, e hanno liberato la gente dal sistema feudale, la borghesia e il diritto individuale è la base, è il fondamento per per la democrazia. Ma non solo per l'Europa, ma anche per gli Stati Uniti. Anche lì c'è una rivoluzione, proprio in quegli anni. C'è una dichiarazione di indipendenza. Poi anche la guerra civile nel 1861. A 65. E qui dobbiamo vedere, a partire da questo punto del 1789, sono 300 anni, allora parliamo del 1800, allora 200 anni, diciamo dal 1800 fino ad oggi, sono quanti anni? 210. Quanto lungo sono le gambe? E quanto è lungo sono i tuoi piedi? E sappiamo che queste 10 dita dei piedi, in Apocalisse 17, i 10 re alla fine che daranno il loro potere all'animale, esisteranno solo per 3 anni e mezzo. Allora questo pezzo qui è solo 3 anni e mezzo. Così potete farvi un'idea della lunghezza, delle proporzioni di questo tempo. Questa sarà la fine. Queste 10 nazioni. E così a partire dal 1800 fino ad oggi sono 210 anni. Credo che noi siamo qui giù da qualche parte. Viviamo qui in questo tempo. Nel 2010. Quanto tempo ci sarà ancora fino alla fine di questo tempo? Quanto tempo ci sarà ancora? Se queste lunghe gambe sono 1800 anni, che già sono dietro di noi, sono già passati, e partire da questo punto fino ad oggi sono 210 anni. E quanti anni pensi ci sono ancora davanti a te? Non so quando. Nessuno lo so, io non lo so. E quanto tempo ci abbiamo esattamente? Ma stamattina dovete sapere che questa immagine di questi sogni di Nabucodonosor, questo è il mio peso di stamattina. Non la storia, non tutta la storia. Questo tutto è già passato, non ha più importanza. Questo l'avete già imparato nella scuola, dei greci e dei romani. Ma questo è il punto importante. Qui siamo noi. Quanto tempo ci sarà ancora? Quando è che abbiamo raggiunto questa fine? Questo periodo qui in giù? Potete stimare voi stessi? Non posso credere che durerà ancora molti anni. Credi ancora per 100 anni? No? No, speriamo di no. No. Forse 50 anni? Non lo credo neanche. 30 anni? Neanch'io. Signore Gesù. E sappiamo che il primo grande segnale, quando il Signore prepara il suo ritorno, abbiamo nel 1948, dopo la Seconda Guerra Mondiale. Queste due guerre mondiali, la prima e la seconda, hanno cambiato molto la Terra. Hanno aiutato allo sviluppo della democrazia, hanno cambiato la democrazia e hanno portato al fatto che Israele come nazione fu ristabilita. E dal 1948 in poi, fino ad oggi, il cambiamento era così veloce. Vi ricordate ancora quando Gorbaciov nel 1989 ha visitato la Germania e poco dopo è caduto il muro di Berlino? E un anno dopo, nel 91, tutta l'Unione Sovietica è scomparsa, è collassa. E poi sono state nate molte, molte nazioni, singole nazioni. E da un giorno all'altro tutte sono democratiche. Il popolo oggi ha molto da dire. In teoria. Poi un'altra domanda. Perché il Signore avrebbe aspettato fino a questo punto che questo sasso, questa roccia, questa distruggerà tutta questa immagine, questa roccia che cadrà giù, ma non spinta dai uomini. Perché ha aspettato questo punto? A partire da Nabucodonosor fino ai piedi, il popolo non aveva tanto da dire. Molte cose, i re e tutti i governatori e i dittatori, tutti quelli hanno fatto molte, molte cose. Il popolo non aveva tanto da dire. Hanno solo seguito gli ordini che venivano dati dai superiori. Ma qui giù, nel nostro periodo, la situazione è cambiata. Oggi è il contrario. Il governo fa quello che il popolo decide, come il popolo decide. Il popolo ha molto da dire. E se il governo non ascolta il popolo, non potranno vincere le elezioni. Se vuoi essere cancelliere o il presidente del Consiglio, devo fare ciò che il popolo vuole. Ciò vuol dire, fino a questo punto qui in basso, non è solo colpa del governo, ma tutto il popolo è anche colpevole. E in quei giorni, quando Dio ha rinunciato a Israele, non era solo il colpo dei re, ma tutti i preti e i sacerdoti, fin giù tutto il popolo anche. Ciò vuol dire che la colpa, come questo bicchiere veniva riempito. Se la colpa l'avesse solo il re, allora potresti cambiare il re, potresti metterci un nuovo re. Ma una volta il popolo vuole avere questa cosa, poi avere l'altra cosa, ognuno vuole avere il suo diritto, anche il peccato vuole avere il diritto, e così via. Tutti vogliono avere la loro parte. E poi il governo deve ammettere, ok, adesso facciamo questo, poi facciamo un compromesso qui, e alla fine tutto il popolo è colpevole. E poi è il tempo che questa pietra di Daniele 2, versetto 34 si stacca. Ma non spinta da una mano, ma non spinta da una mano. E quando abbiamo raggiunto questo punto, lasciateci leggere in Daniele 1, Daniele 2. Questo è importante per noi, di leggere. Signore Gesù. Cosa leggiamo? Capitolo 2. A partire dal versetto 29. Allora partiamo dal versetto 31. Tu, o re, guardavi, ed ecco una grande statua. Questa statua immensa ed uno splendore straordinario si ergeva davanti a te, e il suo aspetto era terribile. Poi facciamo un salto. Alla fine. Versetto 34. Mentre guardavi, una pietra si staccò, ma non spinta da una mano. Di uomini ovviamente parla. Era Dio che aveva spinto questa mano. E colpì i piedi di ferro e d'argilla della statua e li frantumò. Allora si frantumarono anche il ferro, l'argilla, il bronzo, l'argento e l'oro e divennero come la pula sulle aie d'estate. Il vento li portò via e non se ne trovò più traccia. Ma la pietra che aveva colpito la statua diventò un gran monte che riempì tutta la terra. Lode il Signore. E l'interpretazione? Daniele ha detto, Signore Gesù, versetto 44, al tempo di questi re, il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Amen. Finalmente il Dio del cielo farà sorgere un regno. Non è meraviglioso? Signore Gesù, come lo farà sorgere? Con noi, tramite noi. Ciò vuol dire se noi non siamo disposti, il Signore deve ancora aspettare. Il Signore deve aspettare. Se la Chiesa, come il suo regno su questa terra, non è ancora matura, il Signore non può venire. Allora deve ancora aspettare. Signore Gesù. Un regno che non sarà mai distrutto e che non cadrà sotto il dominio d'un altro popolo. Spezzerà e annienterà tutti quei regni, ma esso durerà per sempre. Lode al Signore. Più tardi vedremo che i santi riceveranno questo regno. E stamattina dobbiamo vedere questo molto chiaramente, ciò che è interessante per noi. La nostra età, il nostro tempo inizia con questa rivoluzione nel 1789. Poi ci sono diversi eventi che hanno accelerato questo sviluppo, fino a raggiungere la fine. Il versetto 28, Daniele ha detto: ma c'è un Dio nel cielo che rivela misteri, ed egli ha fatto conoscere al re Nabucodonosor quello che deve avvenire negli ultimi giorni. Ciò vuol dire, questa immagine, questa statua, ci mostra tutto il tempo delle nazioni, fino alla fine. Nessuno può interpretare o mostrare una tale immagine tranne Dio, perché il nostro Dio sa tutto prima di noi e ci mostrerà ciò che accadrà. Ve lo potete immaginare? Da 606 avanti Cristo fino a oggi sono circa 2600 anni. Il Dio vivente ha riassunto, ha mostrato tutta la storia in questa immagine, in un capitolo. Com'è un Dio meraviglioso. E se oggi viviamo in questo tempo, non abbiamo la coscienza, la sicurezza, vogliamo edificare il suo regno, allora non c'è più scusa. Non c'è scusa. E non è la religione, non con la religione edificherà, ma con la Chiesa. La Chiesa c'è una gamba, c'è il cattolicesimo e c'è la Chiesa ortodossa da un lato e il cattolicesimo sull'altro. Perché tutto il mondo, tutta la storia è mescolata con la religione. C'è il regno nell'Europa della Germania, si chiamava il regno santo romano, e tutta l'Europa è mescolata con la religione, la Babilonia. E oggi dobbiamo uscire dalla religione, da queste cose, e prepararci alla venuta del Signore. Non facciamo parte dei regni di questa terra. Ma la nostra cittadinanza è dove? È nei cieli. Alleluia. È meglio così. Lì nei cieli non si farà differenza tra giudei, tedeschi, francesi, i grechi, vietnamesi, cinesi, italiani, spagnoli, argentini, ma facciamo parte del regno celeste. E qui infatti nella chiesa edifichiamo il regno dei cieli. E una volta terminata questa edificazione, il Signore ritornerà di sicuro. Siete pronti? Amen. Volete consacrarvi a questo? Non è saggio di avere ancora altre scelte. Lasciateci tenere presente questo, soprattutto questa parte qui in basso, la parte più inferiore, più in giù. Non è così bella. E questo lo vediamo oggi, tutto è così corrotto, così... Scusa, questa corruzione che è così sparsa, così dappertutto. Tutto è strano, è corrotto. È Sodoma e Gomorra. possono essere distinti oggi. Tutto il peccato, tutte le libertà, il popolo ha la libertà di fare tutto quello che vuole. Oggi viviamo in questo periodo qui. Qualche volta non è così bene ad avere tante libertà. Se abbiamo così tante libertà, puoi fare tutto quello che vuoi. I bambini, anche i bambini non devono avere così tante libertà, se no fanno tutto solo quello che vogliono. È bene avere una restrizione. Il Signore ci aiuti di edificare il suo regno nella sua casa oggi. Dobbiamo imparare dal Signore di essere regnati dal Signore. Signore, tu devi, ci devi regnare. Tu devi regnare su di noi, in noi. Vogliamo esserti obbedienti. Lode al Signore.